il catechismo e vogliamo un po' chiedere aiuto in questo tempo a Sant'Alfonso dei Liguori per prepararci in questi giorni che ci preparano al Santo Natale. Quindi vogliamo un po' introdurre il tema dell'Avvento, la preparazione al Santo Natale e questa novena al Santo Natale che ci accompagna. Chiediamo questa grazia anche accompagnati da colei che ha realizzato nella storia la più bella preparazione, la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, la piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, fa che io ti ami alla follia. E vogliamo pensare a quello che è stata l'opera della incarnazione. E dopo la rovina del peccato originale dei nostri progenitori di Adamo ed Eva, ecco che diventa una incarnazione redentiva. Quindi colui che doveva venire sulla terra come massimo glorificatore diventa anche come perfetto redentore. Sant'Agostino dice che venne mandato dal Signore a scrivere secoli dopo nel cuore di una sua santa devota, Santa Maria Maddalena dei Passi, una carmelitana, per scrivere sul suo cuore: il Verbo si è fatto carne, et verbum caro factum est. E questa fu una grazia grandissima perché questo grande amore che aveva Santa Maria Maddalena dei Passi per nostro Signore Gesù Cristo si è realizzato proprio attraverso questo dono, incaricando lo stesso Sant'Agostino di scrivere queste parole. Parole che già Sant'Agostino lo facevano andare in un profondo amore e compassione nel meditare queste parsi del Vangelo di San Giovanni, il prologo di San Giovanni. In principio era il Verbo e il Verbo si fece carne. E come dice San Luca, venne ad abitare in mezzo a noi. Noi, in questo tempo che ci prepara il Natale, dobbiamo proprio chiedere che la Madonna apra la nostra mente, apra il nostro cuore, ci faccia comprendere qual è stato la grandezza dell'amore di Dio, il Verbo eterno, il Figlio di Dio, il desiderio di farsi uomo per chi? Per noi, per nostro amore. La Santa Madre Chiesa, a volte, quando contempla questo grande mistero, sembra quasi strabiliarsi, spaventarsi. Se Dio avesse creato mille altri mondi, mille altre galassie più grandi, più belle del presente, è certo che quest'opera sarebbe infinitamente minore di quella che è l'incarnazione del Verbo. Per seguire l'opera dell'incarnazione, Dio ha bisogno di tutta l'onnipotenza e sapienza infinita di un Dio nel fare che la natura umana si unisca ad una persona divina. E che una persona divina si umiliasse a prendere la natura umana. E tante volte quando pensiamo all'opera della creazione, noi pensiamo che tutto quello che esiste è opera dell'onnipotenza, è bastata una parola di Dio. Se prendiamo il libro della Genesi, leggiamo Fiat Lux e ci fu la luce. Si è fatto il cielo e la terra, si è fatto le acque e furono fatte le acque, si è fatto i cieli sopra, si è fatta la terra, si è fatto le sono fatte le piante, creato gli animali. Bastava una parola creatrice dell'onnipotenza di Dio. Ma questo è il mistero dell'incarnazione, e dopo vedremo il mistero dell'incarnazione redentiva, è qualcosa dell'onnipotenza di Dio. L'essere che lui che è si unisce a colui che non è. Diceva il buon Dio a Santa Caterina da Siena: io sono colui che sono, tu sei colei che non è. Sicché Dio diventa uomo e l'uomo diventa Dio. Ecco quando San Giovanni Magno nei suoi discorsi su Natale sta scrivendo queste pagine stupende. Quale grande mistero? Dio che diventa uomo. Pur rimanendo Dio, prende la nostra natura umana. colui che era, viene soggetto alle nostre passibilità. Ed essendosi congiunta la divinità del Verbo all'anima, al corpo di Gesù Cristo, ecco che diventano divine tutte le azioni dell'uomo Dio, di Gesù Cristo, divine le sue preghiere. Ecco che questi patimenti che diventano divini, divini anche quei vagiti nella piccola mangiatoia, divine quelle lacrime, divini i passi, divine le membra, divino quel preziosissimo sangue, per farne un lavacro di salute e di rigenerazione per tutti noi. Se non ci fosse la fede di ciò che ci assicura, chi mai potrebbe credere che un Dio di infinita maestà si sia abbassato a farsi quasi verme come noi per salvarci a costo di tante pene, di tante ignominie, di una morte così spietata? E da meravigliarsi, ma chi è? Per chi lo fa Gesù? Per gli uomini. Chi sono gli uomini? Delle mise creature. E purtroppo misere creature capaci anche di ribellarsi ed essere ingrati al Creatore. E per questi un Dio si è voluto fare uomo, si è voluto soggettare alle miserie umane, ha voluto patire e morire per salvare questi ingrati, questi indegni che siamo noi. E qui dobbiamo proprio magnificare e comprendere quanto è grande la bontà di Dio. Grazia che non avrebbe mai potuto neppure immaginarselo gli uomini se Dio stesso non avesse pensato di farci. Veramente l'amore di Dio che si manifesta in questo dono, in questa grazia, è al di sopra di tutto quello che possono essere le nostre aspettative. Misericordia, carità infinita, degna solamente di una bontà infinita. E se noi che cosa pensiamo? Un Dio che vuole ricevere una vita così infelice, così disperata, per portarmi alla salvezza, il Redentore, che pensa a salvarmi patendo lui quelle pene che avrei dovuto patire io, patendo lui quella morte che avrei dovuto ricevere io. Ma questo è un grande mistero. Ma sai qual è l'altro grande mistero che mi sembra strano? Quello che dice Sant'Alfonso, ma come mai poi, si chiede Sant'Alfonso, le anime possono vivere senza amarti Gesù e disprezzare la tua grazia? E ciò io ancora non lo sapevo. Ma come? Tu Gesù fai queste opere così grandiose, le fai per me, le fai per il mio amore? E io come creatura sono tanto irriconoscente, tanto ingrato, tanto disgraziato. Com'è possibile? Come ho potuto io offenderti e offenderti tante volte e torno a dire che il suo sangue è la mia speranza? Beh, qui devo fare una considerazione, qui devo riconoscere il gran torto che ti faccio, Signore. Se tu fossi morto prima 1.000 volte, io ti avrei sempre amato e invece ti ringrazio che mi dai tempo per farlo. Basterebbe, diceva Sant'Alfonso, il primo peccato mortale che ho compiuto nella mia vita per terminare la mia eternità, per concludere la mia eternità di inferno calpestato di demoni. E se questo è ancora perché la pazienza di Dio non ha voluto sperimentarsi questo, mi ha dato ancora tempo per convertire, quanto maggiore dovrà essere questo dono, questa chiamata di grazia alla conversione che Dio mi invita. E dobbiamo considerare che questo è un dono del Padre Celeste, che ci ha dato il Figlio come Redentore, come vittima per mezzo del nostro riscatto. E tutti questi sono motivi per farci comprendere quella speranza, quell'amore, per darci confidenza, per obbligarci ad amarlo. Dio, donandoci il Figlio, come dice Sant'Agostino, non ha niente di più che da donarci. Ci ha donato tutto, ci ha donato il tutto. Dio vuole che noi ci serviamo di questo immenso dono al fine di guadagnarci che cosa? La salute eterna e ogni grazia che ci serve. Questa salute eterna che per la mia disobbedienza avevo perso, quelle porte del cielo e del paradiso che per la mia disobbedienza avevo chiuso, ecco che l'obbedienza, quell'amore di Dio me le riapre. E in Gesù troviamo quanto possiamo desiderare. Ogni grazia e ogni bisogno. In Gesù troviamo la luce, troviamo la fortezza, troviamo la pace, troviamo la confidenza, troviamo l'amore, troviamo la gloria eterna. Quindi Gesù Cristo è un dono che contiene tutti i doni che possiamo cercare e desiderare li troviamo in Gesù Cristo. E se Dio ci ha donato il suo diletto unigenito, ci ricorda Sant'Alfonso, che è la fonte, che è il tesoro di tutti i beni, chi può temere che Dio voglia negarci qualunque grazia che gli cerchiamo? Ma dopo che Dio ci ha dimostrato il suo amore, donandoci tutto questo, ma chi può avere l'ardire di pensare che Dio non voglia donarci anche le altre grazie di cui abbiamo bisogno, di cui cerchiamo, nella sua volontà? Se Dio ci ha donato perché noi che eravamo ignoranti, ciechi, fossimo illuminati, istruiti per camminare nella via della salute, per essere tutte quelle grazie per camminare nella sua volontà. Noi che eravamo colpevoli dell'inferno, colpevoli incapaci di aspirare anche solo al paradiso, noi peccatori ci è stata promessa la santificazione per ottenere la santità attraverso il Santo dei Santi. E noi che eravamo schiavi del demonio siamo stati riscattati per acquistare la libertà dei figli di Dio. E la famiglia dei Trinitari, la famiglia dei Mercedari, fondano queste qui per liberare gli schiavi, la Madonna della Mercede. O San Giovanni de Matta che vede quella visione di quell'angelo che gli appare in cielo con questi due uomini incatenati, dice: vieni a liberarli, sciogliere questi. Bene, soffrivano a volte anche in riscatto se non trovavano il prezzo dell'elemosina che raccoglievano per riscattare questi schiavi perché venivano catturati. Ma Gesù con quale prezzo ci ha liberati? Il suo preziosissimo sangue è stato il prezzo del nostro riscatto. È lui che si è offerto, si è sacrificato, si è sostituito per noi peccatori. È un grande mistero. E noi finalmente che siamo schiavi del demonio, riscattati, siamo stati riacquistati, abbiamo ricevuto la libertà dei figli di Dio, insomma, come dice l'Apostolo, con Gesù Cristo noi siamo stati fatti ricchi di ogni bene, di ogni grazia. Ce la domandiamo per i suoi meriti. E questo dono che ci ha fatto Dio del suo figlio è un dono fatto a ciascuno di noi, poiché ce lo ha donato tutto ad ognuno come se lui fosse stato donato. Gesù è tutto mio, Gesù è mio, è il suo corpo è mio, il suo sangue è mio, la sua vita è mia, i suoi dolori, la sua morte, miei sono i suoi meriti. Perciò dice San Paolo: il mio Redentore ha amato me e per l'amore che mi ha portato si è dato tutto a me. E questo per quale motivo? Cosa più poteva fare Dio per darci confidenza nella sua misericordia, per rimetterci, darci quasi un obbligo di contraccambiarlo con questo amore? Pensa che Dio desidera essere amato da me, povera creatura. E quindi non voglio dunque che il gran numero e l'enormità dei peccati, dice Sant'Alfonso, che mi hanno fatto diffidare della bontà di Dio, voglio che questi mi servano per una maggiormente, per che cosa? Per umiliarmi. I peccati che ho commesso devono, li ho fatti, te ne chiedo perdono, Signore, li ho voluti confessare, adesso voglio che mi servano d'aiuto, come mi sono serviti d'aiuto per offenderti. Adesso voglio che mi servano d'aiuto per umiliarti. Con questo Gesù ti ho tradito, con questo Gesù ti ho rinnegato, con questo Gesù adesso non voglio più commetterli, voglio solo e sempre amarti. E voglio che questi mi servino per meglio ricordarmi e rafforzarmi in quelle croci che dovrò ricevere nel percorso che mi servirà per raggiungere Gesù, per essere più diligente, per servire Gesù, per onorarlo, al fine di compensare tutte quelle ingiurie che gli ho fatto, tutte quelle ingiurie sono state offese, io le posso riparare che cosa? Accettando, offrendo tutte queste croci che il buon cammino, chi vuol venire da me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ecco bene, in queste croci che il Signore vuole permettere che siano nella traiettoria del mio percorso, ecco, diventano tutti i motivi per di nuovo glorificare sempre di più il buon Dio, per aiutarci sempre di più. È di questo grande dono di grazia. Ma che cosa è costato l'incarnazione del Verbo? Sant'Alfonso ci parla di quelle che sono state le umiliazioni del Verbo incarnato. Dice, discende in terra il Verbo Eterno a salvare l'uomo. E dove discende? Discende dal seno del suo Divin Padre, lascia dove ab eterno fu generato tra gli splendori dei cori celesti. Dove discende? Discende nel seno di una figlia di Adamo, certamente la sempre vergine, l'immacolata, la tutta pura, ma una creatura. E a confronto del seno di Dio, non è che un orrore. Come dice la Chiesa, non onoruisti, virginis, non hai disdegnato, Signore, di scegliere la Beata Vergine Maria. Il Verbo, stando nel seno del Padre, è Dio, come il Padre è creatore, immenso, e come Dio è onnipotente, felicissimo e supremo, e Signore tutto uguale al Padre. Ma nel grembo della Beata Vergine Maria è creatura, è piccolo, è debole, è afflitto, è servo, ed è minore del Padre. Sì, c'è un grande prodigio di umiltà che fece un grande santo, Sant'Alessio, che fu un figlio di un grande personaggio romano. E a un certo punto, allontanandosi da casa, ritornò e, non essendo riconosciuto, incominciò a vivere da servo nella casa del padre. E quindi fece una cosa molto lui che era il figlio, quindi l'erede, tutto così, visse per tanti tanti anni. Poi il padre lo scoperse l'ultimo giorno della sua vita, quando ormai era già moribondo, che è il suo figlio Alessio. Ma che cosa pensiamo? L'umiltà di questo santo con l'umiltà di Gesù Cristo? Tra figlio e servo del padre di Sant'Alessio vi è qualche differenza di condizione, ma tra Dio e servo di Dio vi è una differenza infinita. Tra l'essere colui che è e tra colui che non è una creatura. Essendosi fatto servo di suo padre, Gesù Cristo, e diventa ubbidiente non solo a Dio Padre, ma alla Beata Vergine Maria, a San Giuseppe, ed era a loro sottomesso, ci ricorda San Luca nel suo Vangelo. Inoltre si fece anche servo di Pilato. Pilato l'ha condannato a morte. Ed egli ubbidiente ha accettato la condanna di un ingiusto giudice. Si fece servo dei carnefici, l'hanno voluto flagellare, lui si è fatto flagellare. Si è fatto servo di coloro che lo deridevano a notte di legge, coronato di spine, burlato. Si è fatto servo di quei soldati che l'hanno caricato della croce e si è lasciato crocifiggere. Lui che poteva invocare e sarebbero intervenute 12 legioni di angeli, l'esercito celeste per difendere Gesù. No, si è lasciato servo, si è lasciato umiliare, si è lasciato in tutto docile. Ed egli a tutti umilmente ubbidì, dice Sant'Alfonso, sottomettendosi alle loro mani. Mamma mia, che grandissima umiltà che ci insegna il nostro Signore. Ma da questa umiltà che cosa devo trarre? Quale insegnamento devo prendere? Ma noi, ascolta, non saremo pronti quindi a fare un mea culpa di questo dono. E noi non saremo pronti ad assoggettarsi alla servitù di questo grande Salvatore per salvarci, lui che si è assoggettato a tante servitù, alle persone così decorose. Ma perché io devo essere così orgoglioso e devo ribellarmi quando trovo qualcuno che vorrebbe un po' comandare su di me, sulla mia vita? Eh no, la mia dignità e il mio prestigio. C'era nella vita dei santi, San Giuseppe Maria Escrivà, che a un certo punto arrivano delle difficoltà, delle critiche, delle calunnie, delle persecuzioni, così, e proprio anche nella pubblica opinione, così, insomma, le dicono di cotte e di crude, tutte tante tante calunnie, tante mostruosità. E un giorno fa questa preghiera e dice: Ma Signore Gesù, io non capisco ancora perché ci tengo tanto il mio onore, visto che tu non ci tieni, visto che ormai è proprio calpestato, proprio con uno zerbino, uno strofinaccio così da tutti a destra e a sinistra, non so perché ancora ci tengo tanto il mio onore, tu non te ne fai niente, e quindi se non ti serve è una cosa inutile, è inutile, e non serve. Se non serve a Dio, a cosa serve? Non serve. Quindi, Come tu sei stato soggetto a tutto questo? Perché io un po' tanto recalcito tanto quando devo un po' assoggettarmi anch'io? E soprattutto quando mi devo soggettare a Dio, questo amabile grande Salvatore che per salvarci si è soggettato a tante queste necessità. E per non essere servi di questo così grande e così amante Signore, ci contentiamo di farci schiavi del demonio. Pensa, ah, io sono così furbo, sono così sapiente, non voglio essere così soggetto a Dio, voglio, e così mi faccio soggetto, anzi, mi faccio schiavo di un tiranno che è il demonio. E mi incatena, San Giovanni Matta, tanti altri santi dei Mercedari, della Santissima Trinità, hanno lavorato per liberare, i prigionieri. E io vado a incatenarmi. No, no, io voglio essere così e mi faccio schiavo del demonio. È proprio, vedi, la furbizia proprio impersonata. E so che il demonio non ama i suoi servi, ma li odia, li tratta da tiranno e li rende infelici, miseri in questa e soprattutto nell'altra vita. Magari se li scappi, voleva anche prometterti di farti felice in questa vita, o darti delle gioie mondane o umane. Portafoglio pieno, pancia piena, tutti i tuoi desideri soddisfatti. Ecco qui la cosa massima di aspirazione che ti può dare il demonio. E la vita eterna? Vita eterna infelice. Scegli, seguendo il demonio, di allontanarti da Dio, lontano da Dio per l'eternità. Dio rispetta la nostra volontà, il nostro libero arbitrio. Ahimè, purtroppo lo rispetta. E quindi prepararmi il paradiso, scegli il paradiso. Vivere al paradiso dipende da me. Ancora, ma se abbiamo commesso questa grande pazzia in passato, perché adesso non usciamo così presto da questa così infelice servitù del demonio? Visto che siamo stati liberati con la grazia di Gesù Cristo dalla schiavitù dell'inferno, dobbiamo abbracciare e stringere con amore queste dolci catene che ci rendono servi e amanti di Gesù Cristo. Dobbiamo rompere le catene che ci rendono schiavi del demonio e baciare quelle catene che ci rannodano a Dio, che ci rendono docili a Dio. E questo è queste dolci catene che ci rendono servi e amanti di Gesù Cristo e che ci otterranno poi la corona del regno eterno fra i beati del paradiso. E Gesù è il re del cielo, il re della terra, e per amor mio ti si è fatto servo anche di questi manigoldi che lo hanno lacerato le carni, che hanno trafitto la testa, che l'hanno lasciato inchiodato sulla croce. Quindi dobbiamo chiedere di comparire davanti a Dio, riconoscendoci come tante volte per qualche misero gusto abbiamo rotto i nostri santi legami. E ci ha detto in faccia a faccia di non voler servire più. E Gesù mi rimprovera, ma mi dà animo di sperare il perdono per i meriti della sua bontà, che non sa mai disprezzare un cuore che si pente e si umilia. Sì, Signore, è stato tanto orgoglioso, tanto superbo, schiavo del demonio, ma adesso mi pento. Adesso con la tua grazia non voglio ritornare a te, voglio vivere fedelmente unito a te. Ecco che allora quando un cuore trova questo pentimento, questa contrizione, un cuore contrito, umiliato, Signore, tu non disprezzi. Lo accogli. Quando il tuo cuore è contrito, quando il cuore si umilia, Gesù ti accoglie nel suo sacratissimo cuore. E quindi dobbiamo dire che a torto abbiamo disgustato il nostro Signore. Dobbiamo dire che noi meritiamo mille inferni per le offese che gli abbiamo fatto. E dobbiamo dire che dobbiamo incominciare veramente ad amarlo. E come facciamo ad amarlo? Beh, propongo innanzitutto di volere solo servire voi, mio Dio. Ecco sotto la signoria di Cristo. Solo voi amare. Legatemi per i meriti vostri, per le catene del vostro santo amore. Non permettete che io da questo abbia da vedermi così mai più sciolto da queste catene d'amore. E ecco allora tutta questa grazia che dobbiamo cercare, questa grazia che dobbiamo proporre di cercare sempre e di concederci quella grazia di replicare sempre in una vita questa preghiera. O mio Gesù, non permettere che io mi abbia più a separare dal vostro amore. E questa grazia dobbiamo domandarla anche alla Beata Vergine Maria, nostra Madre Regina, di aiutarmi con la sua intercessione a non separarci mai più dal suo divin figlio. E cos'è adesso questo miracolo dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo? Qual è questo stupendo mistero che si realizza? Prima della venuta del Messia, il mondo sta sepolto nella notte tenebrosa dell'ignoranza dei peccati. Ecco allora quel canto in onore della Beata Vergine Maria, dell'Aurora tu sorgi più bella. Madonna è come l'Aurora, e cosa fa l'Aurora? Annuncia che sta per finire la notte, sta per iniziare il giorno, sta per spuntare il sole. Figura di che cosa? La notte, schiava tenebre del peccato, l'Aurora mi dice che è arrivata l'Immacolata e mi annuncia che sta per arrivare Gesù, il Salvatore, il Sole di giustizia. Bene, appena fu conosciuto il vero Dio in un angolo della terra, cioè nella Giudea, tutto il resto del mondo si adoravano al posto di Dio i demoni, le bestie, le pietre. E quindi regnava dappertutto il peccato. E questo peccato acceca le anime, le riempie di vizi e le priva di quella vista del proprio miserabile stato in cui vivono. Quindi si trovano nemiche di Dio e condannate all'inferno. Il problema è che questo peccato acceca e non vedo, magari vedo la trave nell'occhio degli altri, ma non vedo, vedo la pagliuzza nell'occhio degli altri, non vedo le travi che ho nei miei occhi. Io sono accecato e pretendo di togliere la pagliuzza negli altri. E cosa capita? Da queste tenebre Gesù, nella sua pienezza dei tempi, viene. Viene a liberare il mondo, lo libera dall'idolatria e dalla luce del vero Dio, e lo libera dal peccato con la luce della sua dottrina, dei suoi divini insegnamenti. Ecco che il profeta Geremia dice che Dio doveva creare un bimbo nuovo che doveva essere redentore degli uomini. Questo bambino fu nuovo, una nuova creatura, il secondo Adamo, è Gesù Cristo. Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, che in amore il paradiso e dell'amore del Padre, il quale così ne parla. Ecco il figlio mio diletto, nel quale ho trovato la mia compiacenza. E questo figlio è quello che si è fatto uomo, bambino nuovo, mentre egli ha dato più gloria e onore a Dio nel primo momento in cui è venuto al mondo, che non gli hanno dato né saranno dati o gli potranno dare gli angeli, tutti i santi, insieme con tutta l'eternità. Quindi ha dato più gloria a quella vita nascosta, il mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo, figlio di Dio che si fa uomo per nostro amore, per dare e glorificare Dio, per riparare il peccato dell'offesa e di trasgressione, che tutto quello che i santi, i martiri, i cori angelici, tutti i cori celesti, per l'eternità potranno glorificarlo e dare a Dio. Vale più un atto, perché è un atto di valore infinito. Tutte le creature messe insieme saranno indefinite, ma non potranno mai raggiungere l'infinito. E questo è un grande mistero che ci parla dell'amore che il Signore ha voluto dare a noi. E questo è Gesù Cristo, nato dalla Beata Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Vogliamo fare un momentino di pausa per ammirare questi grandi misteri che Sant'Alfonso ci ha trasmesso. Qualche minuto di pausa, se qualcuno ha qualche domanda, qualche intervento, può lasciare in regia il suo messaggio per poi potervi dopo rispondere. Fra qualche minuto riprendiamo la seconda parte. Ave Maria.
Fai piena la terra e tra gli astri
Cari amici, bentrovati. Riprendiamo questo secondo momento di questo appuntamento al Catechismo e per continuare a meditare su questo grande mistero del Santo Natale, l'incarnazione del Verbo. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Proprio è un grande mistero. Questo del Santo Natale, che ecco tutto il tempo di avvento vuole prepararci a questo dono. E abbiamo visto come questo grande mistero dell'incarnazione Verbo è l'atto che glorifica Dio. Infatti, la scuola francescana ci aiuta a comprendere come Dio dall'eternità aveva voluto l'incarnazione del Verbo come il perfetto glorificatore Dio. E cosa cantano gli angeli? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Tu sei dicente a che egli ama. Ama tutti quelli di buona volontà. L'amore proprio perché si comportino. L'amore di benevolenza che vuole e si compiace di coloro che compiono il bene e oppure anche l'amore di compassione. Di quel figlio malato, un malaticcio che si comporta male, lo ama perché il genitore è il figlio, ma non ama la sua condizione. Ecco come ci vorrebbe Dio, nella sua bontà, ecco che oltre a questa incarnazione glorificativa di Gesù Cristo diventa un'incarnazione redentiva, ecco che viene a salvarci. E quindi questo mistero di incarnazione dà gloria a Dio, di più di quello che avrebbero dovuto fare tutti gli angeli e i santi, per tutta l'eternità, con tutte le loro virtù, con tutti i loro inni, con tutti i loro sacrifici, così quest'opera ha superato tutto, tutto, tutto. E questo figlio è quello che si è fatto uomo. Gesù, il bambino nuovo, ha dato gloria e onore a Dio nel primo momento in che è stato concepito nel grembo della Beata Vergine Maria, più di tutto, e tutto il susseguirsi di ogni atto pienamente voluto, pienamente cosciente, anche nel grembo della Beata Vergine Maria, sussultato San Giovanni Battista e nel grembo di Santa Elisabetta ha riconosciuto il Dio, Gesù Cristo, il Salvatore, e volete che Gesù Cristo non lo faccia? Ma io non lo so, che testa ci abbiamo? Ma trovi un po', ci perdiamo in un bicchiere di acqua, di fango, acqua fangosa ci perdiamo a volte, ci perdiamo un po' nel fango, un po' come i rospetti e non ci accorgiamo di questo. Certamente che Gesù, anche fin dal suo primo istante, aveva già pienamente la sua facoltà razionale, certamente cresce nella sua natura umana e quindi come bambino nella sua natura umana balbetterà, gli insegneranno a parlare, ma era unito sostanzialmente, unione ipostatica alla persona divina, la sapienza eterna. Ma e chiaramente ci sarà la sapienza umana, l'intelletto umano che apprenderà così, ma sempre unito alla persona divina, sempre unita a colui che è Dio, tre volte santo. E questo qui purtroppo è tante tante volte non ci si pensa, e allora ecco che vorremmo Gesù tutto a modello nostro, come un bambino normale, sì, con alcuni anche magari anche capriccioso che fa e quindi riceve anche per le marachelle che fa, sì, tutto, quando vogliamo tutto un po' orizzontalizzare, livellare, ecco che il Dio, facciamo un Dio a modello nostro. Non voglio, Signore, sia fatta la tua volontà come in cielo, vogliamo farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Ecco. Popoli antichi si facevano i loro idoli. Anch'io a volte mi faccio un idolo del mio Signore Gesù. Quando Gesù chi siete andati a cercare, quando diceva di San Giovanni Battista, lui è colui che doveva annunciare la venuta di Gesù, annunciare il vero Gesù, perché tanti tanti profeti volevano annunciare, e San Giovanni Battista l'aveva indicato Gesù. Il vero, l'unico, il Salvatore. Sai quanti altri falsi profeti che ci danno dei Gesù a destra e a sinistra a modo loro, come vogliono loro, a gusti loro? Ma pensa, dice Sant'Alfonso, immaginate tutti questi che sono inventati, le divinità a modo loro, come nessuno è arrivato mai a pensare un amore così grande, un amore così unico. Bene, questo bambino è stato Gesù Cristo, nostro Salvatore. E ecco che alla nascita di Gesù cantano gli angeli: Gloria a Dio in eccelsis Deo, Gloria in eccelsis Deo. E ha reso più gloria a Dio Gesù bambino che non li avessero fatto e ha cancellato tutti i peccati degli uomini. Pensa, noi che siamo poveri peccatori, dice Sant'Alfonso, offriamo all'Eterno Padre questo divino infante, presentiamogli le sue lacrime, la sua obbedienza, la sua umiltà, la sua morte, i suoi meriti. E ricompenseremo Dio tutto il disonore che gli abbiamo fatto per la nostra fede. Quello che fa Gesù dà una gloria infinita. Noi, per quanto peccatoracci siamo, non arriveremo mai a essere dei peccatoracci infiniti. Non peccatoracci così, ma se siamo pentiti e Gesù è nostro mediatore, e attraverso l'Immacolata, nostra Madre Tenerissima, nostra Madre Mediatrice, possiamo passare tutto a Lui, possiamo passare. Possiamo passare tutto per le sue mani immacolate, cari amici, proprio perché attraverso, ecco, qui è pronto per donarci. Bastava un sospiro, una lacrima. No, ha voluto dare tutto. 30 anni di vita nascosta, 30 anni di vita pubblica, 30 sofferenze, tutto per amor mio. Bastava solo un suo qualsiasi per redimere di una, tutti i mondi, infiniti mondi di una, tutte le colpe peccato, bastava quello per cacciare. No, ha voluto essere l'agnello svenato, l'agnello immacolato fino all'ultima goccia di sangue. E c'era un santo che diceva: ma Signore, ma non conviene al tuo onore, perché hai fatto tutto questo? Dice: per tanti motivi, ma per farti comprendere, visto che non potevo dimostrarti come creatura, come Gesù Cristo, come essere finito, un amore infinito, ti ho voluto far vedere questo amore che ti portavo fino all'ultima goccia. Tutto questo amore l'ha voluto portare per noi. E questo figlio è quello che si è fatto uomo per noi, Gesù Cristo nostro Signore. Ecco allora che cosa dobbiamo chiedere quindi al nostro Signore Gesù. Io ti ho disonorato, Gesù. Io ti ho preferito tante volte alla tua santa volontà, alla mia volontà. Ho preferito tante volte alla santa grazia che tu mi davi, alle misere mie misere soddisfazioni. Allora, come faccio a sperare nel perdono? Beh, Gesù, se io considero che tu, mio Dio, mi hai dato Gesù Cristo, punto a questo fine, perché in me ci fosse la speranza, che cosa mi rimane? Gesù ha dato più onore che noi vi abbiamo recato più disonore. Gesù ha dato più onore a Dio di quanto noi abbiamo più offeso e mancato di rispetto a Dio. Quindi, o Padre, fate come che io sia il figliol prodigo. Rivestitimi dei meriti di Gesù Cristo. In voi, che in me, che voi possiate vedere, non questo povero peccatoraccio, ma Gesù Cristo. Ecco la grazia che ci ha fatto quando siamo diventati figli di Dio. Ci ha rivestiti, ci ha divinizzati. Ecco, allora questo tempo di avvento è un tempo favorevole per approfondire questo grande mistero, per farlo sempre più splendere. E diciamo, con Sant'Alfonso, ci sono tanti che per Natale si impegnano tanto a mettere le stelle filanti, a mettere gli alberelli, a fare i pacchettini con i fiocchettini, a fare dei presepi. Ma quanto pochi sono coloro che vogliono preparare il loro cuore, quanto poco sono coloro che stanno preparando il loro cuore per accogliere il Signore. Quindi mi pento di avervi oltraggiato, mia bontà infinita. Io non sono degno di perdono, ma lo è degno Gesù Cristo di essere da voi esaudito. Ecco, pongo davanti come intercessore, come mediatore, come propiziatore Gesù Cristo nostro Signore. E Gesù vi ha pregato un giorno per me sulla croce. Padre, non sanno quello che fanno. E adesso in cielo Gesù sta dicendo e vi sta che mi riceviate a me peccatore come figlio. Quindi ricevete un figlio ingrato che prima vi ha lasciato, ma adesso vuole tornare, risoluto a volervi amare. Ecco il dono della grazia della prima conversione. Quando faccio ritorno a Dio, quando desidero ritornare a Dio. Non è ancora finito perché sono ancora tante purificazioni, fino alla grazia della seconda conversione. Ecco Quando mi dono totalmente a Dio, mi consacro totalmente a Lui, voglio essere tutto suo strumento, tutto Lui conformato. Ecco allora, questi passaggi che questo tempo di avvento è come, sono come una piccola gradina, una scala, mi fa avvicinare alla vetta che è Gesù Cristo. È un po' la mia vita spirituale che deve essere gradino per gradino, sempre più un migliorare per arrivare a un perfezionamento. Ecco che il vertice della vita spirituale è la via perfettiva, la via unitiva. Quando si ama, cielo e terra si uniscono, dice Padre Pio. Ecco quest'unione di amore, quest'unione trasformante, che è il vertice d'amore, che è il vertice di quello che Gesù vorrebbe realizzare con ognuno di noi. Ecco la Santa Comunione che diventa un anticipo di paradiso, quando lo ricevo in grazia di Dio. E con attenzione, riverenza e devozione, ecco che ricevo anche tutti questi frutti. E questa grazia è una grazia che dobbiamo impetrare, chiedere particolarmente a lei, alla Beata Sempre Vergine Maria. Pensiamo all'incarnazione redentiva, che cosa vuol dire? Che Gesù si carica dei nostri peccati. Ecco l'agnello di Dio, dice San Giovanni Battista, il precursore, che ha preso su di sé i peccati del mondo, ha preso su di sé i miei peccati. Si è fatto lui, ha preso lui, si è acquisito, si è fatto da Dio Padre, viene visto come ecco il colpevole da punire. Ma ero io, eh? È diventato lui il bersaglio, come se un po' a volte capita un po' così nella natura, mamma Paperotto, mamma Anatra, c'è cioè tutti la covata di Paperottolini, di Anatroccoli che nuotano nel fiumiciattolo così o nello stagno, quando arriva un intruso, ecco che attira l'attenzione degli estranei o del pericolo, perché dopo i piccoli atroccoli facciano in tempo a nascondersi. E Gesù ha fatto la stessa cosa, si è messo come bersaglio, ecco, colpisci me, e intanto poteva nascondersi sotto il manto materno della Beata Vergine Maria. C'è una vignetta molto carina, simpatica così. La Madonna prende sotto il suo manto tutte queste anime che avevano difficoltà in trasferimento in paradiso, passa davanti alla guardiola, c'è San Pietro, buongiorno San Pietro, Ave Maria, buongiorno mia regina, così. E San Pietro dice, ma quanti, come gonfio questo mantello della Madonna, così. Poi, dice, poi guarda sotto tutti i piedi che si vedono che camminano attorno alla Madonna, così. Dice, ma... E quindi un po' come li porto in paradiso, è un po' una vignetta simpatica che però mi racchiude una grande realtà, è la paternità spirituale della Beata Vergine Maria, regina del cielo e della terra, regina del paradiso. E quindi ecco che cosa fa. Pensiamo allo stato umile che si vuole abbassare il figlio di Dio. Non solo viene a prendere la forma di servo, ma anche la forma di un servo peccatore, un servo infingardo. Dice San Bernardo, non solo vuole assumere la condizione di servo per assoggettarsi agli altri, e quindi l'umiltà, colui che è il Signore di tutti, il Re di tutti, ma ancora prende la sembianza di un servo delinquente per essere punito come malfattore, lui che è il Santo dei Santi. E a questo motivo si è voluto vestirsi di quella stessa carne di Adamo che era stata infettata dal peccato, lui che è senza peccato è sempre. È sempre senza peccato. E sebbene Gesù non contrasse la macchia del peccato, allo stesso modo però si è voluto addossare tutte le miserie che la natura umana aveva contratte in pena del peccato. Ecco, il nostro Redentore, per dare a noi la salute, si offre volontariamente al Padre, vuole soddisfare tutte le nostre colpe. E il Padre lo carica di tutte quelle che sono le nostre scellerataggini, dice Sant'Alfonso, ma le nostre scellerataggini. Scellerato, gridava Padre Pio quando c'era qualche peccatore che si avvicinava al confessionale, sempre dovuto a disposizioni, senza il pentimento, senza il vero proposito di cambiare, senza aver fatto l'accusa sincera, senza aver fatto un buon esame di coscienza, prendendo superficialmente così. Scellerato, sciagurato. Disgraziato, hai perso la grazia. È proprio questo. Bene, tutte queste scellerataggini che sono state tutti i nostri peccatacci, Gesù li ha voluti prendere su di sé. li ha voluti prendere per la sua e la nostra salvezza. E quindi il Verbo divino, innocente, purissimo, santo, eccolo da bambino carico di tutte le bestemmie, di tutte le laidezze, di tutti i sacrilegi, di tutti i difetti degli uomini, e si fa, per amor nostro l'oggetto delle divine maledizioni, per ragione dei peccati. Gesù che era obbligato a pagare la divina giustizia. Così sono state tante le prove, le croci, o quella croce che toglie i peccati del mondo, ecco, l'agnello di Dio ha preso la croce, tutti i miei peccati se li ha caricati su di sé, li ha avuti, pago io per questi miei fratelli, per questi figli di Dio. Quanti sono stati, quanti saranno i peccati mortali di tutti gli uomini, dal primo Adamo fino all'ultimo uomo sulla terra? Bene, Gesù ha pagato per tutti. Siamo stati redenti, una redenzione preziosissima, straboccante, ha pagato il prezzo del nostro riscatto in maniera superlativa, inimmaginabile. E Dio, l'Eterno Padre, se fosse stato capace di dolore, qual pena avrebbe mai provato nel vedersi costretto a trattare da reo, dal più malvagio del mondo, quel figlio innocente, il suo diletto, che era ben degno di tutto il suo amore? Ecco San Pilato che lo descrive ecce homo quando lo mostra ai giudei flagellato, per muovergli a compassione di quell'innocente così maltrattato. Ecce homo sembra dire l'Eterno Padre a tutti noi, mostrandolo nella stalla di Betlemme, questo povero bambino. Questo bimbo che vedete nella culla, o uomini, messo in una mangiatoia di bestie, steso sulla spaglia, sappiate che questo è il mio figlio diletto nel quale ho trovato il compiacimento, che è venuto a prendere su di sé i vostri peccati, i miei peccati, i tuoi peccati e le nostre pene. Quindi mi dice Dio: amalo, ama Gesù, perché troppo è degno del nostro amore e troppo ci ha dimostrato quanto ci ama e ci ha quasi obbligato ad amarlo come pegno di riconoscenza, come pegno di gratitudine. Ecco allora, mio Signore innocente, senza macchia, non toccava a voi, mio Signore, queste punizioni. Toccavano a me peccatore, dice Sant'Alfonso, e lo dice in me. Gesù, voi avete voluto dimostrare al mondo questo eccesso di amore, di sacrificare la vostra vita, mio Gesù, per ottenere a noi il perdono e la salute, pagando le vostre pene e le pene a me meritate. Quindi aiutatemi a lodare, a benedire tutte le creature, la vostra misericordia, la vostra bontà infinita. Io vi ringrazio per parte di tutti gli uomini, ma specialmente vi ringrazio per me, perché io vi ho offeso più degli altri. Io vi ho dato tutte le pene che voi avete patite. Più per me che per gli altri le avete sofferte. E quindi cosa dovrei fare? Dovrei maledire mille volte questi miei piaceri che sono costati preziosissimo sangue, tanti dolori, tante sofferenze, mio Signore. Già, questo piacere, non ho voluto rinunciare a questo, non mi sono saputo trattenere a quest'altro, non ho voluto mortificarmi in cui. Beh, ma sai cosa ti è costato? Cos'è costato Gesù questo? Padre Pio diceva, figlio mio, quanto sangue mi sei costato. Se diceva un santo, un gran santo come Padre Pio, molto di più il nostro Signore Gesù Cristo lo può dire. Quanto sangue mi sei costato. Quanto sangue gli siamo costati. Smettiamola. Cambiamo. Convertiamoci, riprendiamo a questa nuova conversione. E se abbiamo già ottenuto la prima conversione, la grazia di fuggire e dal peccato arrivare alla vita di grazia, c'è bisogno di una nuova e seconda conversione, come dicono i autori spirituali, che è quella di cominciare a esercitare le virtù di grado eroico, pazienza eroica, umiltà eroica, prontezza eroica, modestia eroica, tutto in grado eroico, mortificazione eroica, tutto in grado eroico. Ecco la seconda conversione. Che non è faccio una vita così, ma sì, ma alto, ma tutta una vita che vuole tutta conformarsi, uniformarsi a Dio. E ancora, io ti ho offeso più degli altri, Signore. E quindi devo maledire tutti questi piaceri, tutte queste libertà, tutte queste mie licenze, tutte queste mie soddisfazioni che ho saputo fare. E hanno fatto soffrire. Gesù, il mio peccato mortale ti è costato la vita, quella lancia che ti trafiggeva, quei chiodi che ti trafiggevano, i miei peccati veniali, un mio atto di orgoglio, un mio atto di impazienza, un mio atto di curiosità, un mio atto di gola, sono stati dei schiaffi, delle spine, la mia indignazione, la mia mancanza di carità. Tutte queste, un colpo di frusta, uno sputo in faccia, misericordia, questo io realizzo facendo, oh, quello che sia questo peccato, vabbè, dai, dopo mi confesso. Ho sputato in faccia a Dio, ho sputato in faccia al mio Signore Gesù Cristo, gli ho dato uno schiaffo, gli ho dato un colpo di flagello. Che ingrata, creatura ingrata, miserevole creatura ingrata, non sei altro che frate asino. Ma Gesù, visto che tu hai sborsato il prezzo del mio riscatto, fai in modo che non sia perduto per me quel preziosissimo sangue, che per amor mio avete sparso. Io ho dolore di avervi disprezzato, ma adesso vi cerco adesso Gesù. Fate conoscere il male che ho fatto per poter piangere, per poterlo pagare, per poterlo riparare, perché vi ho offeso, voi che siete il mio Redentore, il mio Dio, che tanto avete patito. Per obbligarmi ad amarvi, io vi ho tradito, non vi ho amato, vi ho disprezzato, ho aggiunto pena su pena alla vostra passione. Quindi, con le parole di Sant'Alfonso, vogliamo anche noi tutti oggi dire: Gesù, vi amo, voi siete la bontà infinita, voi siete desiderio, io desidero di più amarvi, vorrei amarvi quanto voi meritate di essere amato. Ecco, questa è una bellissima preghiera. Vorrei amarvi quanto voi meritate di essere amato. E quanto merita di essere amato Gesù? In maniera infinita. Ma io Gesù non so amarti in maniera infinita, non posso arrivare ad amarti in maniera infinita perché sono finito. Bene, allora dice Gesù, amami con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, sopra ogni cosa, sopra ogni cosa. Allora Gesù, aiutami a comprendere quanto mi hai amato, aiutami a avere la forza a contraccambiare questo amore. Amor si paga con amore. Ecco allora questa grazia che dobbiamo proprio continuare sempre di più a chiedere a lei, la Regina dell'Amore, la Beata Vergine Maria. Se noi consideriamo come l'incarnazione anche l'opera dell'amore di Dio, questa è una parte molto bella che ci fa comprendere, noi consideriamo che la morte di un'anima, che è il peccato, è il nemico di Dio. Perché priva dell'amicizia di Dio, priva della grazia divina, che è la vita dell'anima. Noi, che siamo miseri peccatori per le nostre colpe, per i nostri peccati, eravamo già tutti morti, eravamo già tutti condannati all'inferno, dice Sant'Alfonso. E Dio invece, per l'immenso amore che porta alle anime, vuole redimerci. E cosa fa? Invia in terra il suo figlio unigenito a morire affinché con la sua morte di Gesù recuperasse la vita a noi. Ecco allora, l'Apostolo dice, chiama quest'opera un amore, troppo amore, un amore infinito. Sì, perché non avrebbe mai potuto sperare l'uomo di ricevere in tal modo la vita se Dio non avesse trovato questo modo per redimerlo, per riscattarlo. Quindi, tutti gli uomini morti al peccato, non vi era rimedio per essi. Una malattia incurabile. Ma il Figlio di Dio, per la sua grande misericordia, viene dal cielo, ci dona la vita. Ecco allora l'Apostolo San Paolo chiama Gesù Cristo la vita nostra. Gesù è la nostra vita. Ecco il nostro Redentore che si veste di carne, si fa bambino. Venne nel mondo, ma gli uomini non l'hanno accolto. A questo fine venne subito la morte per dare a noi la vita e che noi viviamo solamente per quel Dio che si è degnato di morire per noi. Ha ragione che Gesù Cristo sia l'unico Signore del nostro cuore, mentre Egli ha speso tutto il suo sangue, tutta la sua vita per guadagnarsi questo titolo. E io mi dovrei chiedere chi è quell'ingrato? Chi è quell'ingrato, quell'infelice che credendo per fede che Dio è morto per attirare il suo amore per noi, rifiuti di amarlo? O rinuncia alla sua amicizia? O voglia forse oppure preferisca volontariamente farsi schiavo all'inferno. Vabbè, sì, ho compreso che tutto questo, Gesù è morto per me, beh, vabbè, a Natale andrò a messa, a Natale andrò a messa. Ingrato. E questo è il modo per ricompensare e ringraziare di questo amore che Gesù ha fatto per questo mucchio di polvere puzzolente. Ecco allora questi affetti che vogliamo concludere, cari amici, con Sant'Alfonso. Questa puntata di oggi. Mio Gesù, se voi non aveste accettato e sofferto la morte per me, io sarei rimasto e morto nel mio peccato, senza speranza di potervi più amare all'inferno eterno. Ma dopo che con la vostra morte mi avete ottenuta la vita, io di nuovo l'ho perduta volontariamente tante volte ritornando a peccare, e voi siete morto per guadagnarmi il mio cuore, e io ribellandomi a voi l'ho fatto schiavo del demonio. Ecco, quel cammino della nostra vita di ingratitudine. Gesù fa tanto per salvarmi e io ci metto l'impegno per perdermi. Gesù fa tanto per riacquistarmi e io ci metto del mio per rovinarmi. Mamma mia, ma che testa è questo qui? Come un medico che riesce a guarirmi da una malattia mortale, grazie dottore, adesso voglio di nuovo riammalarmi così voi mi potete di nuovo guarire. Ma chi è sto scemo qua? Sto scimunito, sto sciagurato. Ecco, eccomi presente, sono io. Che ritorno tante volte per il peccato. Ogni volta che faccio peccato, riconosciamoci. Siamo peggio dei somari, dei mussi, perché sapete, il somaro effettivamente ha una proprietà, ha una virtù che l'istinto gli ha dato il Buon Signore. Quando sbagli in un punto, quando incespichi in un punto di un sentiero, quando ripercorrerà quel sentiero, in quel punto non incespicherà più, lo bypasserà. E invece noi siamo peggio di quei somari perché su questi punti tante volte ritorniamo a caderci e non a, e a pen, poco a pentirci. Ecco. Allora cerchiamo di non ricaderci più, chiediamo di darci un grande pentimento, una grande umiltà, per ringraziare Gesù di tutto questo dono di grazia che ci ha fatto con questa sua incarnazione redentiva e questo avvento del Santo Natale ci prepara a vivere. Chiediamo qui l'intercessione della Beata Vergine Maria, proprio ci aiuti a preparare. E questo Santo Natale, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo, abbiamo in noi gli stessi sentimenti dell'Immacolata che ha avuto nel prepararsi alla nascita, alla venuta, al Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, ci dia il Signore di benedirci, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria a tutti. A risentirci.